Le multinazionali ci fottono il vento, le basi militari danno inquinamento. Rappresento il movimento, via le basi.
Guarda intorno,
Indonia Bizza, Indonia Cittadi, provincia su mari, zona militari.
Esigumenti, no via sufficienti, puro su gelus, istanti vigendi.
Zidanti, bigaude, mala manera, diservi bobota, sta guerra indo malena.
Che ne virmissu, zidanti, bigau, no su vivendi, a su costau.
No su soleu, su firma e gustu scempiu, debrato bello, botus esempiu.
Cana lotta gai, non la vida mai, casa coscienza nostra, no davori ti arrestai.
Poi in diserrai, tancas e montis, poi dintinai, tutto gustu ghiointi. Ma c'è sti un'idea, chi brinda dai menti, sempre più fotti, sempre ai nanti.
Dammi una mano, dammi una mano, a mandare via l'invasore americano.
Dammi una mano, se ci infuochiamo, mandiamo via anche quello italiano. Seduti su una bomba che è pronta a scoppiare,
alla Maddalena, la base nucleare.
Dichiarate già la guerra contro la prepotenza
e inizia la pazienza nel popolo a mancare.
Dammi, 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 dammi una mano, a io che ci infoghiamo, ci mobilitiamo, andiamo tutti in piazza
alle dimostrazioni
e a bloccare in massa
le esercitazioni.
Casi se ci metta snosi, voi ti firmai, potaiaia, sorresta, netticette, gopai, sufralini de babu,
sa gente su mercato,
ore risite su bar,
e tutto su vicina,
e sa bello giovane. Tu degustate il resolana, casu tempu venidori e sti grasa mangiaru. Se che tendi su banda totu cantu sacenti, caseo su callentis, ti stes infoghendi.
Dammi una mano, dammi una mano, a mandare via l'invasore americano.
Dammi una mano, se ci infoghiamo, mandiamo via anche quello italiano.
Dammi una mano, dammi una mano, a mandare via l'invasore americano.
Dalla Gallura al Campidano, alzi sta voci e dona sta mano. Pensando canta su ragazzoni, uno reggaetoni contro s'occupazioni, una repentina contro s'occupatura, cassa rima in sardo e sa nostra cultura, con sa chitarra samora cilena, sa ratantina samora portoricana, perché il pueblo de Vieques es un plebo hermano, si da grada con tu suono in sandu, azia sa mano.
Dammi una mano, dammi una mano, a mandare via l'invasore americano.
Dammi una mano, se ci infoghiamo, mandiamo via anche quello italiano.
Dammi una mano, dammi una mano, a mandare via l'invasore americano.
Dona sta mano, forza Parisi, Barbagia, Locutoro, Campidano.
Dottor Dercer ci fosse, Sergio D, 2006, Alex P, Cisesi.
Aio, ancora, ancora, ancora,
arrendetevi, siete circondati.
Esiste un mondo fatto di passione, coraggio, dedizione, solidarietà. Esercito, Marina, Aeronautica e Carabinieri sono là per annientarlo. Scopri da vicino le forze armate. Nonostante il grande impegno, ci sono ancora molti popoli da saccheggiare. Iscriviti alla Mininaia. Vai dall'esercito prima che l'esercito venga da te.
Buonasera a tutti gli ascoltatori. Siete su radiazione.info. Oggi è giovedì 28 aprile. Sono le 20.04 e allo stato attuale, senza problemi tecnici, sta iniziando Tamburi Rossi, notizie dal fronte. Abbiamo l'altro microfono.
Non sappiamo se funziona.
Sì, funziona. Continuiamo a essere in due, prima o poi speriamo di essere in 3, 4, 5, 6.
In tre e mezzo magari. Sentirete un uè!
Esatto, infatti io vorrei anche così, giusto per cominciare allegramente la puntata, fare tanti auguri di un buon mesiversario alla nostra prossima mini conduttrice. Tanti auguri, compie un mese.
Ciao Diana.
Tanti auguri, un bacione. Ecco, detto questo, siccome ci sta ascoltando, perché bisogna crescerli bene fin dall'inizio, salutiamo anche la mamma. Ciao mamma.
Ciao mamma.
Siamo qui anche per te. Dette queste tutte queste cazzate, La puntata di oggi sarà dedicata a più che altro una serie di aggiornamenti, insomma, sulla situazione internazionale, visto appunto che alcune trasmissioni non siamo riusciti a mandarle in diretta, e l'ultima giustamente, insomma, si è concentrata abbastanza sulla giornata del 25 aprile. Oggi, insomma, cercheremo di dare invece un po' di aggiornamenti, informazioni più in generale su quello che sta succedendo.
Quindi,
in questo
simpatico mondo. Speravate di godervi le voci sagge di qualcun altro, mettetelo alla via, perché a parte la nostra Larissa
che ci salva sempre,
esatto, che ci dà una ventata di freschezza, sentirete le nostre vocine tutto il tempo.
Esattamente, oggi andrà proprio così, ma speriamo, insomma, che le notizie che vi diamo possano essere interessanti, piacervi. La vedo dura, perché purtroppo non tutte sono notizie gioiose, però insomma che possano essere da spunto di riflessione. Detto questo, io manderei la pubblicità prima di cominciare con la trasmissione. No, ho sbagliato, perché la pubblicità sono su Mediaset. La sigla, la nostra bellissima sigla, per poi appunto iniziare con la trasmissione.
Vedi, il mondo si divide in due categorie. Chi ha la pistola carica e chi scava.
Sono un essere umano, porca puttana! La mia vita è un palo!
Il deserto e gli uomini, la lingua e la diversità.
Sono una montagna, se Maometto non viene, meglio.
Che mi guardano fragile, nani nani na, le cose che mi restano non sono quelle che vorrei, non sono quelle che vorrei.
Tamburi rossi, notizie dal fronte, notizie dal fronte, notizie dal fronte, notizie dal fronte.
Io cerco l'anima, se ci sarò, poi sarò normale.
Esperienza. Libia, Eritrea, Etiopia, Grecia, Albania, Jugoslavia, Iraq, Afghanistan. Più di 100 anni di esperienza coloniale.
Energia. Difendiamo gli interessi dell'ENI ovunque.
Stile.
Con eleganza abbiamo stuprato e massacrato uomini, donne e bambini somali per rappresaglia.
Tecnologia. Stiamo acquistando 90 F-35 per il costo di 13 miliardi di euro. Coraggio.
Con droni e armi telecomandate possiamo sterminare i popoli comodamente dai nostri fortini.
Orgoglio. L'onore di far parte di un esercito di retaggio fascista che negli anni si è macchiato di ogni genere di efferratezza.
Che aspetti? Unisciti all'esercito italiano.
Eccoci tornati in diretta, sempre con Tamburi Rossi, notizie dal fronte. Allora, per iniziare, prima di lasciare la parola a Larissa, appunto, per la consueta rubrica Voce Antifascista della Novorossia, che ci dà, insomma, ormai diciamo che è principalmente lei che ci dà informazioni su tutto ciò che si sta muovendo in Ucraina, come si sta sviluppando sia la lotta che insomma anche gli interessi che si muovono in quell'area. Per rimanere un po', purtroppo, più o meno in tema, tra 25 aprile e Ucraina, volevamo leggere questa breve notizia, così, giusto per lanciarla lì, poi magari si potrà...
Tanto per gradire,
tanto per iniziare proprio con una gioia
con
assoluta.
Ottimismo.
Poi magari più avanti, insomma, eventualmente si potrà approfondire. Leggiamo questo articolo, insomma, che parla appunto di fascismo, che come sappiamo benissimo e come per fortuna ancora molte persone, non solo il 25 aprile ma tutti i giorni dell'anno, si ricordano, ovvero che questo stato borghese, insomma, dal fascismo non è in realtà mai tornato indietro e quindi ce l'abbiamo sempre tutto intorno a noi. E quindi volevamo leggere appunto questo articolo che si intitola «Il Parlamento Europeo finanzia Forza Nuova e Alba Dorata», così, giusto per... Che Europa è quella che finanzia gruppi neofascisti e neonazisti in giro per il continente? Si sarà chiesto qualcuno imbattendosi in questa notizia. È l'Europa reale, cioè l'Unione Europea, al netto della propaganda, dei buoni sentimenti, dell'aura di democrazia e progresso di cui si circonda un progetto autoritario, antipopolare e antidemocratico al servizio delle sue oligarchie. La notizia è questa e parla da sola. Il Parlamento europeo ha deciso di finanziare la fondazione creata da una decina di gruppi e partiti di estrema destra di tutto il continente, aderente alla cosiddetta Alleanza per la Pace e la Libertà, con la giustificazione che il coordinamento ha un raggio d'azione europeo. Quindi basta avere un raggio d'azione europeo per essere finanziati. Se il raggio d'azione europeo è, non lo so, campi di concentramento, genocidi,
anche meglio,
insomma,
anche meglio.
Ammazzare compagni, ammazzare la gente, però se il raggio d'azione europeo, direi che ci siamo. Un regalo da ben 600.000 euro per quanto riguarda il solo 2016. All'interno dell'emiciclo di Strasburgo, la APF, Alliance for Peace and Freedom, può contare su 10 eletti, coordinati, guarda un po', dall'italiano Roberto Fiore, guida suprema di Forza Nuova. Nonostante l'addizione rassicurante, oltre ai neofascisti italiani, nel gruppo finanziato dal Parlamento europeo ci sono i tre neonazisti ellenici eletti nelle liste di Alba Dorata, che il governo di Atene si è ben guardato dal mettere fuori legge, nonostante l'arresto della maggior parte dei suoi dirigenti e deputati finiti in manette dopo l'assassinio del rapper antifascista Pavlos Fissas e accusati di reati gravissimi di tutti i tipi. Segretario generale del coordinamento delle destre neofasciste, populiste, xenofobe e antisemite a Strasburgo è lo svedese Stefan Jakobsson, leader dell'ex, qui c'è un punto di domanda sull'ex, partito neonazista locale e sostenitore della supremazia bianca. Dell'Allegra Brigata fanno parte anche gruppi estremisti belgi, guidati da Hervé Van Lathem, più volte condannato in patria per razzismo e convinto negazionista. E tedeschi. Oltre alla fondazione Europa Terra Nostra, anche il Partito Nazionaldemocratico, storico partito neonazista che ben 5 governatori di Länder della Repubblica Federale avevano chiesto di mettere fuori legge, anche in questo caso inascoltati. E poi ci sono i franchisti spagnoli di Democracia Nacional, gli inglesi di British Unit, gli slovacchi di Kotleba. Non ha eletti a Strasburgo il vecchio leader della destra neofascista francese Jean-Marie Le Pen, che ha però esplicitato il suo appoggio all'APF dopo la rottura con la figlia Marine. Per ricevere i finanziamenti dall'Europarlamento, fanno notare alcuni, occorre rispettare i principi di libertà, democrazia, rispetto dei diritti umani. Scusate, è molto complicato leggere questa notizia. Quindi ripetiamo, per avere questi finanziamenti appunto dall'Europarlamento bisogna rispettare i principi di libertà, democrazia, rispetto dei diritti umani, libertà fondamentali e stato di diritto. Almeno così recita la normativa sui finanziamenti dell'Unione Europea ai partiti europei che abbiano dimensione sovranazionale. Ma a quanto pare a Bruxelles interessa soprattutto che le formazioni e le fondazioni che aspirano alle sovvenzioni, la nuova legge varata nel 2014 entrerà in vigore a gennaio del 2017, rispettino in particolare un prerequisito, il rispetto per i valori europei sanciti dall'articolo 2 dei trattati. Insomma, basta che i partiti riempiti di soldi siano europeisti. Poi se hanno un'ideologia neonazista o se i propri militanti si dedicano alle aggressioni contro migranti, gay, attivisti di sinistra, artisti come in Grecia, pazienza. Per essere europeisti, quelli dell'Alleanza per la Pace e la Libertà lo sono, a modo loro ovviamente. Il Partito Europeo, infatti, si propone di riunire tutte le formazioni nazionaliste del continente, a partire da una visione xenofoba. autoritaria e ovviamente anticomunista. Al di là della loro retorica euroscettica, visto che la sinistra radicale sostiene l'Unione Europea, le destre estreme cercano di strumentalizzare il malcontento popolare nei confronti delle politiche di Bruxelles e dei diktat della Troika. È bellissimo comunque questa cosa, effettivamente, nel senso che i partiti neonazisti di destra generalmente sono contro l'Europa, insomma. Vabbè.
Tranne quando caccia i soldini.
Esatto, infatti quindi qui viene detto appunto che al di là della loro retorica appunto euroscettica, la formazione guidata da Fiore e Jacobson aspira a, ricostruire l'Unione Europea sui valori greci, romani e cristiani. E qui c'è un punto esclamativo così, un po' tra parentesi.
Ci starebbe anche un punto di domanda.
Sì, esatto, comunque. Quindi i valori greci, romani e cristiani, vabbè. Qualche parlamentare europeo ha chiesto ai fautori del regalo all'estrema destra, si tratta del Bureau, il massimo organo decisionale amministrativo dell'Eurocamera, composto dal presidente Martin Schulz, 14 vicepresidenti, tra i quali gli italiani Antonio Tajani e David Sassoli, e 5 questori, giustamente. Il perché quando è stato chiesto appunto il perché delle decisioni di finanziare una famiglia politica di questo tipo, la risposta è stata che si tratta di partiti come gli altri e che non ci si può certo mettere a controllare i programmi, le dichiarazioni dei singoli eurodeputati, voglio dire, cioè per sborsare dei soldi, ma è esagerato il controllo di cosa stai andando effettivamente a finanziare. D'altronde l'Unione Europea non ha esitato a sostenere un colpo di Stato in Ucraina, realizzato da formazioni ultranazionaliste e neonaziste, alcune delle quali sono state poi cooptate nei governi nazionali e locali o addirittura all'interno degli alti gradi delle forze armate di Kiev. La strada per impedire che le formazioni di estrema destra ricevano finanziamenti pubblici a livello continentale esiste. Il regolamento dell'Europarlamento prevede infatti che la decisione di erogare i 600.000 euro annui possa essere bloccata grazie a un ricorso presentato da almeno un quarto degli europarlamentari, rappresentativi di almeno 3 gruppi parlamentari. Vedremo. Molto divertente, quindi fondamentalmente qui ci stanno dicendo che un modo per impedire che questi soldi vengano dati a questa gentaglia esistono, ma sono che le stesse persone che hanno deciso di finanziarli, poi una parte di loro dica no. Direi che le leggi, esatto, sono ogni giorno più delle,
cioè,
perle.
Che un quarto della gentaglia che li finanzierà dica no, abbiamo cambiato idea.
Comunque è effettivamente molto, insomma, abbastanza agghiacciante questo articolo, se non che appunto, dato che lo stesso articolo finisce sottolineando come l'Unione Europea abbia sostenuto il golpe fascista di Poroshenko, vabbè, di Poroshenko così perché lui è la facciata, ma insomma in Ucraina, quindi questo vuol dire che insomma noi sapevamo fin da prima, insomma, non ci stupisce, ecco, mettiamola così, non ci stupisce che l'Unione Europea abbia fatto queste scelte, però insomma diciamo che nonostante tutto non siamo ancora così disillusi da non rimanere un po' appunto agghiacciati da questa informazione. Ecco, volevamo leggerlo appunto per iniziare in gioia e allegria la trasmissione, anche perché giustamente, come appunto cita anche l'articolo, insomma ci si collega ovviamente a quello che sta succedendo e che continua purtroppo al momento a succedere in Ucraina.
Ecco, a proposito di Ucraina, quindi andiamo a provare a collegarci con Larissa.
E lanciamo ovviamente il jingle più lungo della storia. 4 minuti e 11 di jingle, ma
ciao,
perle non indifferenti, devo dire.
Как воевали, так и будем воевать. Надеюсь, лучше, более результативно. И до победы мы все-таки дойдем. До своей победы. До победы народа над произволом олигархатов и продажными чиновниками.
Stop. грязи за бедою.
Но дружбу мою с тобою одна только смерть возьмет.
И свет, и ветер, и звезд нашей болью. И днем огни на сердце, и вольную дать за
Eccoci tornati in diretta, siete su Tamburi Rossi Notizie dal Fronte, oggi è giovedì 28 aprile, sono le 20:23 e appunto come accennato prima siamo come sempre, per fortuna che c'è lei, in collegamento con Larissa per la rubrica Voce Antifascista dalla Novorossia, che appunto ci darà un po' di aggiornamenti su appunto la situazione nelle repubbliche popolari e non solo. Quindi ciao Larissa, grazie per essere con noi anche oggi.
Grazie a voi ragazze. Sì, partiamo subito dalle notizie del fronte. Purtroppo non posso dare notizie belle, ci sono sempre disgrazie, perché dove c'è la guerra è sempre la morte e distruzioni. Infatti proprio alla notte dal 26 al 27 aprile è successa l'ennesima disgrazie, verso le 2:25:45 della notte i soldati ucraini hanno aperto il fuoco sul punto di controllo del villaggio Ilenovka. A causa dei colpi di mortaio caduti sulla colonna di autovetture appartenenti ai civili in attesa di passare i controlli per transitare in Ucraina, in questo punto vi faccio ricordare che da 8 aprile è chiuso il punto di controllo in provincia di Lugansk, che si chiama Stanitsa Luganska, e tutta la gente, tutte persone che hanno bisogno di attraversare la linea di fronte sono costrette di andare all'unico adesso il posto dove si può passare la linea di fronte, questo vicino Artyomovsk, questo punto Yelenovka. E quindi potete immaginare che folla delle gente, che la gente erano in coda per tutta la notte per da mattina passare questo punto di controllo. E questo che è successo adesso vi spiego. 5 persone hanno perso la vita e almeno altri 10 sono state ferite. Tra i deceduti si segnala una donna incinta. I dati vengono di volta in volta aggiornati dal vice comandante delle forze armate di Donetsk, Eduard Bassurin. L'attentato non è stato casuale, ma premeditato. Qui c'erano solo i civili, non militari, ha affermato Bassurin, aggiungendo che poco prima del tragico evento l'area veniva sorvolata dai droni da ricognizione ucraini che hanno permesso al battaglione Aidar di prendere le misure e ad aprire il fuoco con i mortai da 120 mm a colpo sicuro. Sul posto della tragedia è arrivato il presidente della Repubblica di Donetsk, che in prima persona ha atteso le pattuglie della missione speciale dell'OSCE, esortando gli osservatori a fare il loro lavoro. Anche il rappresentante plenipotenziario, nonché speaker del Consiglio Popolare della Repubblica, Denis Pushilin, accusa le potenze internazionali di essere impassibili, affermando che la mancata pressione su Kiev ha causato l'ennesima tragedia. Lo scorso 20 aprile a Minsk aveva infatti avvertito l'OSCE e gli altri componenti dei movimenti militari ucraini nella zona neutra sulla linea del fronte. Nel bombardamento sono state colpite 5 abitazioni private, una palazzina residenziale e un ospedale. E adesso mi parto subito dal briefing di Edward Basturin proprio di oggi, 28 aprile, e rapporto militare del vicecomandante del Ministero della Difesa del Corpo di Repubblica Popolare di Donetsk, Edward Basturin. La situazione nella Repubblica Popolare di Donetsk resta difficile e tesa. In ultimi 24 ore le forze militari ucraini 213 volte hanno bombardato il territorio della Repubblica a seguito di 28 violazioni del cessate il fuoco. Nemico ha usato mortai di calibro di 82-120 mm, inoltre i BMP, i diversi tipi di lanciagranate e armi leggere. Tutti i dati sulle violazioni degli accordi di Minsk sono stati consegnati ai rappresentanti di STK e la missione OSCE. Il fuoco più intenso da armi pesanti vietati dagli accordi di Minsk ha aperto nei seguenti punti: Zaitseva, Yasinavata, Spartak, Dokuchaevsk, Yasnaya, Sakhanka, Kaminternava, Zhabychevo, Miniera di Gagarin e il quartiere Petrovsky di città di Donetsk. Gli ordini per il bombardamento del territorio hanno dato i famosi criminali di guerra Джакун, Красильников, Шаптала, Заболотний, Мельник. Prestiamo l'attenzione al cinismo di alcuni media ucraini che si lanciano così dispregiativo riferirsi alle vittime del tragico bombardamento del villaggio Ilinovka da parte delle forze militari ucraine. Sulla scena del delitto dei aggressori ucraini da mattina sono arrivati i rappresentanti delle missioni internazionali STK e OSCE, che l'hanno registrato e hanno confermato che il bombardamento è veramente andato da parte delle forze militari ucraine. Anche la TV e internet sono pieni di foto e video del posto di incidente, testimonianze dei abitanti civili che erano sia sul territorio dell'Ucraina e sul territorio di DNR, quali hanno registrato il fuoco da posizioni ucraine su Ilinovka. Queste terribili immagini hanno mostrato anche diversi i programmi ucraini e le interviste con i cittadini ucraini, dove loro confermano che il bombardamento dei civili è stato effettuato dai militari dell'armata ucraina. Nonostante i tentativi di impiantare se stessi, le forze punitive non possono sottrarsi alla responsabilità. Ciascuno aspetta inevitabile punizione. Conosciamo i nomi degli organizzatori, tutti esibitori. La nostra intelligence raccoglie le informazioni su tutti coloro che hanno preso la parte al brutale assassinio di civile. La nostra intelligence continua a fissare la preparazione delle forze ucraine ai massicci e sanguinosi provocazioni per la Pasqua e festività di maggio. Così la notte dell'aprile 26-27, al posto di blocco sotto Majorsk, forze dell'ordine ucraini hanno fermato 10 autobus diretti verso Donetsk e costrinsero i civili durante la notte da 22 come ora fino all'una di notte di andare a piedi in direzione del nostro punto di controllo. La cosa che è mai successa alla notte, mai prima, mai non funzionavano i punti di controllo. Questo indica un tentativo di testare la nostra reazione per la preparazione di un altro provocazione sanguinosa che secondo la nostra intelligence già hanno pianificato di effettuare gli aggressori ucraini. Non è escluso che i nazisti ucraini per la prossima volta cercheranno di usare i civili come scudo umano, a sfondare il posto di blocco o sparare da loro armi la colonna di persone che loro specificamente manderanno allo stesso modo attraverso il posto di blocco. A questo proposito fortemente avvertiamo la popolazione civile: state attenti, non lasciate che i fascisti ucraini vi usano per i propri scopi, non fare le transizioni di notte, evitare la congestione nei pressi della linea di demarcazione. Inoltre la nostra intelligence continua a bastare in fissa la concentrazione di forze e mezzi lungo la linea di contatto. Così nel settore degli insediamenti a sud di Zaporozhskaya, che è a 15 km dalla linea, trovarono 20 carri armati. A Novosiolovka, 6 km dalla linea, sono 2 RSZO Grad, Grad questo è grandine, 2 SAU, canoni semoventi, 7 carri armati e 10 BMP. A sud-ovest di Novosiolovka 2, che è a 6 km dalla linea di fronte, ci sono 2 RSZO Grad, 6 SAU e 4 carri armati. Tutti i dati identificati sul mezzi letali di forze militari ucraini sono trasferiti da nostra intelligence ai rappresentanti dell'OSCE per opportuni provvedimenti. Le truppe ucraine in Dnepr il giorno... Non è questo. Ah, ecco, questo è già finito. Allora, il corto che le truppe ucraine da mattina e oggi hanno sparato da mortai il villaggio Spartak nella periferia nord di Donetsk. Le forze ucraine durante la notte hanno sparato 20 mine alla periferia occidentale di Donetsk e vicinanze di Kuchayevsk. La parte ucraina tra 23 di notte di ieri 4:30 questa notte di questo giorno ha bombardato i villaggi Trudavskie, Yasne, città di Kuchayevsk, e dopo Kiev ha traslocato alla linea di fronte oltre 50 pezzi di equipaggiamento militare compreso RSZO, SAU e carri armati. E dopo quello che volevo aggiungere sul fatto di quella tragedia, che in Dnepr il giorno 29 aprile domani ha dichiarato un giorno di lutto per i morti nel bombardamento del villaggio di Yelenovka da aggressori ucraini. Lo ha riferito oggi l'amministrazione del capo del Repubblica di Donetsk. In precedenza il capo della Repubblica Aleksandr Zakharchenko ha detto che il bombardamento del paese con le forze militari ucraine è diventato una prova mostruosa che Kiev non ha bisogno di pace in Donbass. Egli ha espresso le condoglianze alle famiglie delle vittime. Ricordiamo che il fuoco sul posto di Blokhovka e le zone residenziali del villaggio dello stesso nome è stato aperto nella notte del 27 aprile verso 22:40 delle posizioni ucraine in Taramchuk. Questo è il nome del posto, da mortai calibro 120 mm, questo è il nome del posto dove si trovano le truppe militari ucraine. E per non finire volevo un po' parlarvi, perché adesso siamo, fra poco arriverà il giorno di 9 maggio e noi abbiamo cominciato le preparazioni per la serata di 7 maggio, ma anche per 8 maggio, che vogliamo ricordare tutti gli eroi, tutti chi hanno combattuto, che hanno partecipato, che hanno vissuto la seconda guerra mondiale. E questa azione che si è cominciato alla Russia si chiama Reggimento Immortale. E siccome mi hanno fatto la domanda, volevo anche a voi tramite la radio in due parole dire come è nato il Reggimento Immortale. La risposta è semplice, è un ricordo, con il desiderio di ricordare. Reggimento Immortale è la memoria delle persone, la memoria che non è principalmente di epoca in generale e dei suoi dirigenti in particolare, ma prima di tutto di una persona cara. Purtroppo ogni anno sempre meno di quelli che hanno vinto la vittoria e ha liberato l'Europa dal fascismo e tornato a casa in maggio del 1945. Oggi il loro posto nelle ranghi di Reggimento Immortale prenderanno i loro nipoti e pronipoti. Quest'anno la Svizzera, Grecia, anche qua in Italia, ho visto già a Milano il giorno 25 di aprile, la gente sono venuti con le foto delle suoi cari che hanno partecipato nella seconda guerra. E questo che si unisce al movimento di Reggimento Immortale. Questa iniziativa civile è stata ripresa in Russia e si è diffusa anche all'estero. E quindi ho sentito parlare anche tra italiani che ultimamente si riprende, insomma, ricordo di commemorare non solo le vittime, ma anche i eroi, quelli che hanno vissuto questa seconda guerra mondiale, e quello che a loro fa molto piacere, maggior parte a quelli che sono figli e nipoti proprio di quegli eroi che hanno portato la vittoria sul fascismo e nazismo in Europa. E questa è la mia ultima notizia per oggi, e purtroppo notizie sempre queste.
Ascolta, visto che ci accennavi l'altra volta, vuoi rilanciare, insomma, questi due appuntamenti con l'orario e il luogo, così, insomma?
Sì, certo, il giorno 7 maggio facciamo la cena, la serata solidale con il popolo del Donbass. E quindi adesso vi dico l'indirizzo, che sarà, viene svolta a Mestre, di vicinanze della via Miramese. Adesso vi leggo, apro subito il, perché non avevo sotto mano. Insomma, la serata comincia dalle 5, ecco, dalle 5 fino alla chiusura, insomma.
Ok, invece l'8 maggio è a Venezia.
Centro civico, adesso sì, ho aperto. Centro civico Daniele Manin, via Rio Cimetto 32. Dalle 5 sì, fino al 23, 7 maggio, che è sabato. E quindi okay, vi invito di, perché ci saranno, è una serata, insomma, di dei racconti dai, da Moldavia, da Siria, da Ucraina, da Italia, con diversi, forse, i momenti storici che interessanti, forse anche divertenti, anche con le foto che rappresentano i posti più belli del ogni paese. E dopo sarà il concerto fatto dai volontari, non proprio artisti, ma dai volontari, che sono i nostri amici. E quindi vi invito, perché sarà una serata molto divertente. E 8 di maggio alle 3 di pomeriggio faremo, sì, questa azione Reggimento Immortale, siccome 9 maggio qui in Italia è la giornata lavorativa, e quindi faremo un po' un giorno prima, ma anche in realtà il patto di è stato firmato della capitolazione delle forze e fascisti tedeschi, è stato firmato 8 di maggio, ma la giornata della festa è stata fissata sul 9 di maggio. Quindi quest'anno facciamo 8 di maggio sempre a Venezia, sulla stazione ferroviaria Santa Lucia. E quindi vi invito, e potete portare anche con voi le foto dei vostri cari o vostri familiari, così loro, come forse loro di persona oggi insieme con noi, finché noi ricordiamo, loro sempre rimaneranno con noi.
Certo, siamo d'accordo. Allora anche noi, insomma, invitiamo tutti i nostri ascoltatori a partecipare prima alla cena sabato, insomma, un momento più di condivisione, di divertimento, e poi invece la domenica, appunto, a Venezia per ricordare questa vittoria. Quindi noi ti ringraziamo, Larissa, per il tuo...
Spero molto che non ci saranno gli altri, ma purtroppo, come si vede dai dati, dai tutto, che mi dispiace, ma speriamo che sì, non ci saranno più queste vittime da parte dei civili.
Certo, infatti noi ogni volta che ti chiamiamo speriamo di sentirci dire che il golpe fascista è stato eliminato e che tutti gli ucraini, il popolo ha vinto, quindi...
Sta a posto, guarda.
Infatti, quindi noi continueremo a chiamarti fino a che non ci darai questa notizia.
Purtroppo vi do le notizie, quelle che ci sono.
Lo so che non è colpa tua, Larissa, purtroppo. Perché...
No, io sono contenta, sì, infatti, sono contenta in fatto che vi posso dare queste notizie, perché si vede che purtroppo non solo in Italia, ma anche da altre parti, da altri paesi europei, i mass media sono zitti, nessuno dice niente, perché sappiamo perché. E quindi posso darvi queste notizie, così sarete aggiornati e sappiate quello che sta succedendo veramente sulle queste due regioni, sempre ufficialmente ancora due province ucraine. Ecco.
Certo, infatti noi cerchiamo, insomma, di dare il nostro contributo a chi lì sta lottando, insomma, facendo uscire, appunto, come dici tu, le notizie e le informazioni vere, insomma, di quello che sta accadendo. Larissa, ti ringraziamo di nuovo tantissimo, ci sentiamo la prossima volta e ti mandiamo un abbraccio.
Grazie mille, grazie, buona serata a tutti.
Ciao.
America Latina, San Palestina aiuta, passa gana manifestamo se non se gana si schina, in tutto questo popolo sti picchene cussenza, e valenenza sprata, schinza tutta violenza e cambio.
Spasso le tue catene.
vecchia piccola borghesia, per piccina che tu sia, non so dire se fai più rabbia, pena, schifo o malinconia. Godi quando gli anormali son trattati da criminali, chiuderesti in un manicomio tutti gli zingari e intellettuali. Ami ordine e disciplina, adori la tua polizia, tranne quando deve indagare su di un bilancio fallimentare. Sai rubare con discrezione, meschinità e moderazione, alterando bilanci e conti, fatture e bolle di commissione. Sai mentire con cortesia, con cinismo e vigliaccheria, hai fatto dell'ipocrisia la tua formula di poesia. Vecchia piccola borghesia, per piccina che tu sia, non so dire se fai più rabbia, pena, schifo o malinconia. Sopporti chi fa l'amore più di una volta alla settimana, chi lo fa per più di due ore, chi lo fa in maniera strana. Di disgrazie puoi averne tante, per esempio una figlia artista, oppure un figlio non commerciante, o peggio ancora uno comunista. Sempre pronta a spettegolare in nome del civile rispetto, sempre lì fissa a scrutare un orizzonte che si ferma al tetto, sempre pronta a pestare le mani a chi arranca dentro a una fossa, sempre pronta a leccar le ossa al più ricco e dai suoi cani. Vecchia piccola borghesia, vecchia gente di casa mia, per piccina che tu sia, il vento un giorno ti spazzerà via.
Eccoci tornati in diretta, siete sempre su Tamburi Rossi, notizie dal fronte. Abbiamo appena sentito il contributo di Larissa appunto su ciò che sta avvenendo in Ucraina. Noi continuiamo ad aspettare buone notizie. Sappiamo insomma comunque, come ripetiamo sempre, che in realtà insomma c'è una popolazione che continua a combattere, insomma, che ovviamente ha tutto il nostro sostegno e supporto. Detto questo, come vi dicevamo, la puntata di oggi avrà insomma un po' alcuni aggiornamenti sulla situazione internazionale e quindi direi che è il caso di passare a parlare di Libia, visto che è un po' di tempo che non aggiorniamo, visto che la guerra insomma c'è.
Visto che comunque tirano avanti. Nonostante...
Visto che loro continuano, anche se sulla reazione non ne parliamo, loro vanno avanti. Per cui insomma ci sembrava importante leggere insomma, insomma, un po' di informazioni appunto su come si stanno muovendo nei confronti della Libia. Diciamo appunto che la guerra c'è, perché comunque al di là di tutto sono ormai più di 100 anni che l'Italia e non solo tartassa il povero stato libico.
Più di 100 anni di neofascismo coloniale, come ricorda un bellissimo spot.
Bellissimo, uno dei migliori.
Bene, cominciamo leggendo in proposito a quello che si è appena accennato, I predatori della Libia di Manlio Di Nucci, un articolo del 5 aprile che recita: la Libia deve tornare a essere un paese stabile e solido. Twitta da Washington, naturalmente twitta da Washington il premier Renzi, assicurando...
Grazie Renzi, dopo aver distrutto tutto.
Assicurando il massimo sostegno al premier Sarraj, finalmente a Tripoli. Ci stanno pensando a Washington, Parigi, Londra e Roma, gli stessi che, dopo aver destabilizzato e frantumato con la guerra lo Stato libico, vanno a raccogliere i cocci con la missione di assistenza internazionale alla Libia. L'idea che hanno traspare attraverso autorevoli voci. Paolo Scaroni, che a capo dell'ENI ha manovrato in Libia tra fazioni e mercenari ed è oggi vicepresidente della banca Rothschild, dichiara al Corriere della Sera che occorre finirla con la finzione della Libia. Paese inventato dal colonialismo italiano. Vabbè, si deve favorire la nascita di un governo in Tripolitania, un governo italiano comunque, vabbè, che faccia appello a forze straniere, ecco appunto, che lo aiutino a stare in piedi, spingendo Cirenaica e Fezzan a creare i propri governi regionali, eventualmente con l'obiettivo di federarsi nel lungo periodo.
Quindi sottolineiamo come si sta anche addirittura riscrivendo la, non so, geopolitica.
Sì, siete contenti, i libici vi hanno già fatto il programma.
Voi non esistete, cioè la Libia è una cazzata.
Quello che pensate non conta un cazzo. Intanto ognuno gestirebbe le sue fonti energetiche, ecco, e qui andiamo un po' al cuore della questione, esatto. Presenti in Tripolitania e Cirenaica. Analoga l'idea esposta su Avvenire da Ernesto Preziosi, deputato PD di Area Cattolica, quindi il meglio del meglio, insomma. Formare un'unione libica di tre stati, Cirenaica, Tripolitania e Fezzan, che hanno in comune la comunità del petrolio e del gas, sostenuta da una forza militare europea ad hoc. È la vecchia politica del colonialismo ottocentesco, aggiornata in funzione neocoloniale dalla strategia USA-NATO, che ha demolito interi stati nazionali, Jugoslavia, Libia, e frazionato altri, come Iraq e Siria, per controllare i loro territori e le loro risorse. La Libia possiede quasi il 40% del petrolio africano, prezioso per l'alta qualità e il basso costo di estrazione, e grosse riserve di gas naturale, dal cui sfruttamento le multinazionali statunitensi ed europee possono ricavare oggi profitti di gran lunga superiori a quelli che ottenevano prima dello Stato libico. Per di più, eliminando lo Stato nazionale e trattando separatamente con i gruppi al potere in Tripolitania e Cirenaica, possono ottenere la privatizzazione delle riserve energetiche statali e quindi il loro diretto controllo. Oltre che dell'oro nero, le multinazionali statunitensi ed europee vogliono impadronirsi dell'oro bianco, l'immensa riserva di acqua fossile della falda nubiana, che si estende sotto Libia, Egitto, Sudan e Chad. Quindi direi che il programmino coloniale comunque andrà espandendosi col tempo. Quali possibilità essa offre? Lo aveva dimostrato lo Stato libico costruendo acquedotti che trasportavano acqua potabile per l'irrigazione, milioni di metri cubi al giorno estratti da 1300 pozzi nel deserto per 1600 chilometri fino alle città costiere, rendendo fertili terre desertiche. Sbarcando in Libia con la motivazione ufficiale di assisterla e liberarla dalla presenza dell'ISIS, gli USA e le maggiori potenze europee possono anche riaprire le loro basi militari, chiuse da Gheddafi nel 1970, in una importante posizione geostrategica all'intersezione tra Mediterraneo, Africa e Medio Oriente. Infine, con la missione di assistenza alla Libia, gli USA e le maggiori potenze europee si spartiscono il bottino della più grande rapina del secolo. 150 miliardi di dollari di fondi sovrani libici confiscati nel 2011, che potrebbero quadruplicarsi se l'export energetico libico tornasse ai livelli precedenti. I fondi sovrani, all'epoca di Gheddafi, investiti per creare una moneta e organismi finanziari autonomi dall'Unione Africana, ragione per cui fu deciso di abbattere Gheddafi, come risulta dalla mail della Clinton, saranno usati per smantellare ciò che rimane dello Stato libico. Stato mai esistito, perché in Libia c'era solo una moltitudine di tribù, dichiara Giorgio Napolitano, convinto di essere al Senato del Regno d'Italia.
Sì, adesso veramente, perché avvengono dichiarazioni a dir poco aberranti, perché adesso va bene il calcolo politico, va bene il calcolo economico, ma veramente a volte se ne escono con di quelle perle che sono veramente inascoltabili.
Ma almeno adesso che è in pensione non può stare zitto, almeno.
No, assolutamente no, si annoia. Detto questo, comunque, insomma, questo articolo riassume nuovamente un po' dei temi che, insomma, avevamo già trattato, nel senso, sappiamo benissimo che, a maggior ragione in una situazione di crisi, l'imperialismo ovviamente aumenta e attacca. La Libia è assolutamente
una grande occasione,
lo è sempre stata, purtroppo, per i poveri libici che esistono, ve lo assicuro, cioè la Libia esiste, ci sono delle persone che vivono in Libia,
esistono, e delle loro risorse magari se ne saprebbero anche fare qualcosa, sì, ma sicuramente di meglio di quello che hanno,
ma quello che pensano e che vogliono ovviamente non interessa nessuno. Comunque l'articolo, insomma, di Nucci dice questa cosa di Gheddafi come risulta dalle mail della Clinton. Vabbè, non c'è neanche tanto bisogno di leggere le mail della Clinton per capire che Gheddafi è stato lì tutti gli anni, che è stato lì fino a che non ha un po' esagerato dicendo ma l'Unione Africana, e allora nel giro di 2 settimane l'abbiamo eliminato. Quindi, insomma, alcune letture potrebbero anche non risultare così complesse, voglio dire. Detto questo, dopo aver blaterato un po', leggiamo un altro articolo, questo più recente, quindi del 26 di aprile, tratto dal sito Contropiano, sempre appunto parlando di Libia, che si intitola Guerra in Libia, manca solo il via ufficiale. Insomma, rimaniamo sempre lì. La Libia comunque è distrutta e dilaniata, sappiamo che appunto c'è stata la cosiddetta, insomma, chiamiamola guerra per procura. Sono stati armati, finanziati, mandati mercenari di tutti i tipi per fare la rivolta. Si capisce, vabbè. E sono stati poi, ovviamente, nel momento in cui hanno è stato ottenuto ciò che si voleva, mollati lì pieni di armi, un po' incazzosi, e insomma, quindi la situazione è ovviamente, insomma, abbastanza degenerata. Quindi diciamo che al di là del via ufficiale o no, insomma, la Libia è sotto attacco, insomma, ormai da anni. Passiamo quindi appunto a questo articolo. Se c'è un percorso prevedibile fin dai dettagli più grossolani è quello dei governi Quisling, ossia dei governi imposti ad un paese da una o più potenze occupanti. Il nome è dato dal premier che i nazisti trovarono per la Norvegia e fu applicato spesso a governi dello stesso taglio. Ma ora siamo in democrazia, no? E quindi il governo Quisling si fa prima di invadere. Poi lo si porta nel paese che si vuol prendere. Poi gli si fa chiedere aiuto a chi lo ha messo lì. E infine l'aiuto fraterno arriva a cavallo dei B-52 o similari per far nascere la democrazia, che presuppone una società di individui liberi. In una società tribale, dove per capirsi regna una struttura sociale fatta di tribù, in cui dunque i singoli esistono solo in quanto parte di questa o quella famiglia allargata. In Libia siamo ora alla richiesta di aiuto da parte di Fayez al-Serraj, il premier, che inizialmente si era dovuto insediare su un gommone al largo della costa patria, poi blindato dentro una base navale controllata dalle forze occidentali già presenti lì per supporto al governo locale, quello di Tripoli, che però non accettava di essere esautorato dal Quisling scelto a Londra, Parigi e Washington. Con straordinario e non casuale tempismo, la domanda di essere invaso è stata inoltrata mentre i 5, USA, Francia, Germania, Gran Bretagna e Italia, erano riuniti in un vertice ad Hannover. Naturalmente hanno risposto non c'è problema, stiamo per arrivare, senza neanche lo sforzo di mostrare sorpresa. Del resto, ognuno dei 5 capi di Stato di governo aveva ripetuto per mesi che un intervento in Libia sarebbe stato possibile solo in base alla richiesta di un governo libico unitario. Ci ricordiamo, insomma, che anche noi abbiamo letto diversi articoli in cui appunto proprio il premier Renzi continuava a insistere sul fatto che non si sarebbe assolutamente attaccata la Libia, a meno che un governo unitario, che in Libia non c'era, gli avrebbe detto ti prego fallo. Quindi siamo nulla di nuovo. Il dettaglio sgradito è che questo governo unitario non c'è, ma non fa niente. L'ex governo di Tripoli è fuggito a Misurata. A Tobruk, in Cirenaica, ce n'è un altro, sostenuto dall'Egitto e sostanzialmente guidato dal generale Khalifa Haftar, il quale, fra l'altro, sta preparando l'offensiva contro l'ISIS nella sua roccaforte, Sirte. C'è inoltre un altro pezzo di paese controllato dall'ISIS, mentre in ogni parte del paese ci sono milizie tribali, in senso stretto tribù armate, che naturalmente difendono il proprio territorio da chiunque altro. La richiesta di Serraj, peraltro non ancora formalizzata ma solo annunciata, nomina esplicitamente la difesa dei pozzi di petrolio, che sono da sempre l'unico oggetto di interesse occidentale per lo scatolone di sabbia invaso una prima volta dall'Italia 105 anni fa. Per non apparire troppo servile, la richiesta è stata inviata anche all'ONU e ai paesi confinanti, che o stanno nelle stesse condizioni della Libia oppure sono in competizione con gli interessi dei cinque, come fa vedere l'Egitto di Al-Sisi. I cinque, nell'esprimere sostegno unanime al lavoro di Serraj, si sono detti pronti a fare di tutto perché abbia successo. Resta la foglia di fico formale, però, perché per dare una parvenza di legalità all'intervento armato, qualsiasi iniziativa di guerra dovrà essere richiesta da Tripoli. Sul terreno la situazione è tutt'altro che tranquilla. Due giorni fa i miliziani dello Stato Islamico hanno lanciato una nuova offensiva contro i pozzi di Brega, nell'est del paese. E anche tra le truppe dei vari governi non ci si limita solo agli scambi di insulti. La debolezza di Serraj, o più precisamente la sua estraneità alle dinamiche interne della Libia, si sta palesando in questi giorni come il vero problema per l'Occidente, ovvero come l'elemento che rischia di annullare qualsiasi pretesa di legalità internazionale per l'intervento armato. Intervento che è iniziato da tempo, con truppe speciali inviate a sostegno delle forze alleate, ufficialmente come istruttori, ma che non ha ancora le dimensioni per essere risolutivo. Ma è più che evidente, anche guardando gli elicotteri Chinook da trasporto truppe che da stamattina solcano i cieli del centro Italia, che i motori della guerra sono stati accesi, manca solo l'ordine finale. Oppure, come racconta il contafrottole di Palazzo Chigi, si tratta dei primi movimenti per risolvere il problema dei barconi carichi di migranti diretti verso l'Italia. Il presidente degli USA Barack Obama, ha detto Renzi, ma non Obama, si è detto disponibile all'impiego di mezzi NATO per bloccare il traffico di uomini e scafisti nel Mediterraneo, con bombardamenti chirurgici, naturalmente, perché sappiamo benissimo che esistono le bombe intelligenti, esistono i bombardamenti chirurgici, insomma, assolutamente non si distruggono luoghi e persone, ma solo i terroristi e gli scafisti.
Certo, perché poi in mare muoiono, tengono a stare attenti.
Soprattutto in mare muoiono solo scafisti.
Sì.
Bombardano solo gli scafisti, tutti gli altri poveri cristi che scappano dalla guerra che noi stiamo portando
se
avanti.
Poi la nave affonda con centinaia di persone a bordo, è un danno collaterale, mica sì. Colpa loro, loro hanno preso lo scafista.
Così, quindi insomma questi sono un po' un paio di aggiornamenti su quello che appunto si sta muovendo verso la Libia. Ovviamente continueremo a tenerci aggiornati anche perché insomma i discorsi continuano a essere un po' più o meno gli stessi. Ovviamente sappiamo, abbiamo visto, ce l'hanno, insomma ce lo dicono anche questi articoli che in realtà appunto i motori sono accesi da Sigonella, ma da tutte le basi, le 10.000 miliardi di basi militari che abbiamo in Italia stanno partendo, insomma aerei si stanno preparando, stanno arrivando truppe, per cui insomma sappiamo che l'attacco ci sarà e quindi insomma continueremo a tenere presente questo nella speranza che un qualche movimento contro la guerra prima o poi ritorni fuori.
علمهم يا جبهاوي اللي مكفى بالموت خبرهم عالرماوي وقصة قديم الصوت يا جبهاوي اللي مكفى بالموت خبرهم عالرماوي وقصة قديم الصوت احكي عن جيش الجبارة علمهم خطف الطيارة احكي عن جيش الجبارة علمهم خطف الطيارة اللي مكفى بالموت علمهم يا جبهاوي اللي بالموت خبرهم عالرماة وقصة قاتل الصوت احكي عن جيش الجبارة علمهم خطف الطيارة احكي عن جيش الجبارة علمهم خطف الطيارة اللي مسها بالموت يا جبهة ولا تنسي كيف افتح النار جنتي الشبح ولا تنسي كي تفتح النار شمسي شغرت قاسم الصوت سلمهم يا جبهاوي اللي متها بالموت عبرهم عن رماوي وقصد قاسم الصوت تحكي عن جش الجبارة علمهم خطف الطيارة تحكي عن جش الجبارة علمهم خطف الطيارة اللي متها بالموت
زحفين بينادوا بموت الفجر استنوا الفجر ورا فجر ان القتل يكف طب ان القبضة تخف ولذلك خرجوا يطلبوا بالقبضة على القبضة الدم قلب الميدان وعدل وكأنه دن نحاس مصور أنا عندي فكرة عن المدن اللي يكره النور والقبر اللي بات مش مسرور عندي فكرة عن العار وميلاد النار والسجن في قلبي مش على رسم الصور قلت له لا يا بي انا.
Bentornati in ascolto di Tamburi Rossi, notizie dal fronte, sono le 21:13. Cambiamo solo leggermente argomento perché comunque continuiamo a parlare di aggressioni in Africa, un po' il grande magazzino dell'imperialismo internazionale, in particolare occidentale. E in merito a questo leggiamo un articolo di venerdì 8 aprile di Antonio Mazzeo che si intitola Brigata di Intelligence USA a Vicenza per operazioni coperte in Africa. Il Pentagono rafforza il proprio dispositivo militare destinato agli interventi in Africa, attivando in Italia una nuova brigata di intelligence. A fine marzo, a Camp Ederle, Vicenza, è stata ricostituita la Military Intelligence Brigade a supporto delle operazioni in buona parte coperte o top secret di US Army Africa, il comando delle forze terrestri per il continente africano. Si tratta della prima brigata di intelligence militare destinata esclusivamente a contrastare le accresciute minacce alla sicurezza nel teatro africano, spiega il colonnello Timothy Higgins, neocomandante della MIB. Il suo compito sarà quello di raccogliere ed elaborare informazioni di intelligence per spezzare le minacce transnazionali e transregionali e promuovere la stabilità nel continente, certo perché da sempre è quello che fanno meglio, no? Creare stabilità nel continente africano. Oggi c'è un gran numero di violenti gruppi estremisti in tutta l'Africa. In Africa orientale l'obiettivo prioritario è di contenere Al-Shabaab, una milizia con la base in Somalia legata ad Al-Qaeda, mentre la minaccia in Africa centrale è il gruppo islamico militante Boko Haram. Inoltre l'organizzazione terroristica dello Stato Islamico è una minaccia emergente al nord. Sempre secondo il colonnello Higgins, la nuova brigata di intelligence supporterà le attività militari USA di formazione e addestramento dei paesi africani partner.
Un'altra sfida è rappresentata anche dalle minacce in campo sanitario, aggiunge il comandante della MIB, come del resto è già stato fatto dal comando di US Army Africa con l'Ebola, a favore delle operazioni d'assistenza in Liberia. Con l'attivazione della nuova brigata, a Vicenza giungeranno entro la fine di quest'anno 320 militari e 420 dipendenti civili statunitensi.
Non vedevo l'ora, ce ne mancavano un altro po'.
La MIB includerà tre battaglioni, il 307esimo già di stanza in Veneto e predisposto alla raccolta di dati, il 522esimo, un reparto operativo oggi con sede a Wiesbaden, Germania, e il 337esimo, unità di riserva di US Army di stanza a Fort Sheridan, Illinois. La 207esima Military Intelligence Brigade fu attivata la prima volta nel 1944 durante la Seconda Guerra Mondiale come 113esima Counter Intelligence Corps Detachment. Nel 1985 il distaccamento militare fu elevato a brigata e i reparti furono insediati in una caserma di Ludwigsburg in Germania sotto la giurisdizione del 7° Corpo di US Army. La brigata fu poi disattivata nel 1992 dopo la fine della prima guerra del Golfo, impegno bellico che vide proprio i reparti della 207esima MIB operare allo scalo aereo di Al-Kaisuma in Arabia Saudita in attività di intelligence nelle aree di conflitto dell'Iraq meridionale. Al tempo la brigata utilizzava gli aerei spia RC-112A Super King Air 200 prodotti dall'industria statunitense Beecraft, non so come si dica, dotati di sofisticate apparecchiature di intelligence, sorveglianza e riconoscimento e per la guerra elettronica. Da quei velivoli sono stati sviluppati i più moderni Super King Air 300, utilizzati da una compagnia statunitense contractor del Pentagono per operazioni top secret, in Algeria, Tunisia e Libia, avviate oltre un anno fa dagli scali siciliani di Pantelleria, Sigonella e Cantania Fontana Rossa. Con l'attivazione della 207esima Military Intelligence Brigade, o MIB, è più che presumibile che le attività aeree di spionaggio in Nord Africa passino sotto il controllo del comando della Brigata di Vicenza.
E direi anch'io che è probabile.
E direi che culo anche. United States Army Africa, già Southern European Task Force, come sono brava a leggere questi acronimi in inglese, dipende direttamente da US AFRICOM, il comando strategico, delle forze armate USA per il continente africano con sede a Stoccarda, Germania. Quartieri generali sono la vecchia caserma di Camp Ederle e la nuova base di Deldin, ex aeroporto Dal Molin di Vicenza, dove sono pure ospitati i reparti di pronto intervento della 173esima Brigata aviotrasportata dell'esercito statunitense. Il comando per le operazioni terrestri nel continente africano fu attivato a fine 2008, assorbendo gli uomini e i compiti della Task Force di US Army per l'Europa meridionale, ospitata stabilmente dalla metà degli anni 50 a Vicenza. Dopo aver massicciamente contribuito alle operazioni di guerra in Libia nel 2011, US Army Africa coordina attualmente gli interventi diretti, le attività addestrative, la fornitura di armi e munizioni dell'esercito USA in quasi tutti i paesi del continente africano. Beh, c'è di che andarne fieri, direi.
Esatto, sappiamo che le notizie di Matteo sono sempre un po' complesse.
Sono un po' delle mazzeate,
soprattutto da ascoltare in radio, però nonostante questo abbiamo deciso di leggere questo articolo perché ci sono degli spunti interessanti e sicuramente insomma ciò che sta avvenendo dimostra ancora di più come insomma l'attacco in Libia fondamentalmente ci sia lì, manca solo appunto dirlo al mondo quando molte bombe cominceranno purtroppo a cadere sul popolo libico.
El fuego con mi corazón te cae.
Eccoci tornati in diretta, siete su radiazione.info e questa è Tamburi Rossi, notizie dal fronte. Sono le 21:23, siccome noi siamo molto ovviamente sul punto, ho messo una bellissima canzone che parla di Palestina, lo so perché io capisco tutte le lingue del mondo.
Anzi, approfittiamo per ringraziare chi ce le ha date, il nostro ex super tecnico Hussein.
Esatto, che ci ha passato le canzoni, non è vero, in realtà lo so perché c'è scritto Palestina sul titolo, quindi sono fermamente convinta. E poi conosco Hussein, insomma, so che cosa ci manda. Comunque, a parte i miei svalvolamenti, effettivamente abbiamo messo una canzone che parla di Palestina, perché ovviamente, come chi ci ascolta sa benissimo, non possiamo non aggiornare sulla situazione in Palestina, quindi rimaniamo sempre insomma in zona. Il primo articolo che vogliamo leggere, che è tratto da Nena News del 21 di aprile, si intitola Intifada palestinese, 6 mesi, 6 osservazioni, il cui sottotitolo è abbastanza chiaro perché dice: gli ultimi 6 mesi hanno evidenziato chiaramente il ruolo problematico dell'autorità palestinese come subcontractor dell'occupazione israeliana, spiega Ala Tartir, che è appunto l'autore o autrice, chiedo scusa, dell'articolo. Quali sono alcune considerazioni chiave che possono essere tratte dal ciclo di violenze e scontri che ha preso luogo in Israele e Palestina nell'ottobre 2015? Ci sono almeno 6 conclusioni possibili. Innanzitutto, gli ultimi mesi hanno mostrato quanto i partiti palestinesi, provenienti da tutto lo spettro politico, siano deboli e privi di legittimità. Le fazioni storiche hanno fallito nel garantire la rappresentazione e supporto istituzionale necessario ai giovani palestinesi, i quali hanno riservato un'ondata di rabbia contro le forze multiple dell'oppressione. Questi numerosi fallimenti non sono soltanto dovuti alle disfunzionalità o alle inefficienze di tali partiti, ma anche alla mancanza di volontà politica e al fatto che le loro leadership e i loro programmi sono considerati illegittimi e irrilevanti per il popolo palestinese, considerando che molti partiti hanno anche svenduto 3/4 delle rivendicazioni, insomma, storiche del popolo palestinese. Questa è una nota mia a parte. La debolezza dei tradizionali partiti politici non è un fattore esogeno, ma piuttosto un risultato delle trasformazioni interne che hanno preso luogo nelle strutture politiche palestinesi, nei programmi e nelle forme di governo. In particolare, questi mutamenti hanno avuto luogo dopo il 2007, all'indomani della spaccatura intrapalestinese e come conseguenza sia del progetto di state building in Cisgiordania e del consolidamento di potere nell'assediata e occupata striscia di Gaza. Secondariamente, gli ultimi mesi illustrano in modo molto chiaro il ruolo problematico dell'autorità palestinese, io direi non proprio secondariamente, insomma, ruolo problematico dell'autorità palestinese come subcontractor dell'occupazione israeliana, ogni qualvolta si parli di sicurezza. A dispetto dell'accesa retorica adottata dalla leadership dell'OLP riguardo l'interruzione della collaborazione con Israele sul piano della sicurezza, si tratta tuttavia di una prospettiva surreale che ha preso piede soltanto negli ultimi 6 mesi, in quanto celebrata con orgoglio dalla leadership degli apparati di sicurezza. Le reazioni dell'autorità palestinese e delle sue forze di sicurezza sono tra le cause principali per cui l'attuale ondata di rabbia sta perdendo una dimensione collettiva, diventando più incline all'azione individuale. Bah, non sono proprio molto d'accordo. L'autorità palestinese, che è per definizione e profilo una struttura antirivoluzione e antiliberazione, ha aggiunto un ulteriore ostacolo alla possibilità dei giovani palestinesi di ribellarsi in nome della realizzazione dei propri diritti politici e umani. Il ruolo controverso di tale attore diventa più esplicito nei momenti di rivolta, poiché viene fatta valere la responsabilità fondamentale di occupare e garantire sicurezza. La terza considerazione riguarda la gioventù palestinese, che sta fronteggiando un alto livello di disoccupazione, tra il 30 e il 40%, ed è frustrata, arrabbiata e stanca di continui fallimenti e della mancanza di un orizzonte futuro. Tale livello di frustrazione e smarrimento è stato visto da molti osservatori esperti di sicurezza come una minaccia alla stabilità della regione e come una fonte di radicalizzazione che rischia di spianare la strada all'ISIS in Palestina e Israele. Ok, allora io non sono d'accordo con questo personaggio che scrive questo articolo.
No, ok, non siamo d'accordo.
Devo dire la sincera verità, lo leggiamo lo stesso commentandolo, nel senso che insomma il popolo palestinese, vabbè, non tutto, sicuramente ci sono i partiti che appunto, come dicevamo prima, hanno svenduto veramente quasi tutte le rivendicazioni del popolo palestinese. L'ANP collabora con Israele assolutamente, anche nella repressione delle rivolte, ma insomma il popolo palestinese è un popolo che da più di 70 anni sta lottando, insomma, quindi direi che il pericolo ISIS,
diciamo che è l'ultimo pericolo dei problemi,
pericolo ISIS che se quasi forse è più facile in realtà che avvenga in Occidente, visto che le seconde e terze generazioni purtroppo allo stato attuale vedono solo nell'ISIS l'unico come si può dire, l'unico elemento insomma che riesce ad andare contro l'imperialismo e chi insomma attacca i loro paesi, quindi forse è più facile che avvenga qui che in Palestina, devo dire. Comunque andiamo avanti a leggere questo articolo, ci sono comunque degli spunti interessanti. L'infondatezza di tale conclusione può essere provata, secondo questo personaggio, attraverso i risultati dei sondaggi più recenti, che chiaramente mostrano come non ci sia spazio e un clima favorevole all'ISIS, quindi i sondaggi sono d'accordo con noi. Perfetto, vabbè. Grazie dei sondaggi. Insomma, chi conosce un minimo insomma la storia della Palestina, del popolo palestinese, non aveva bisogno del sondaggio. Comunque, vabbè, qui parla, scusate, ma parla del sondaggio, opinione negativa dell'ISIS, vabbè. Adesso un po'. Vabbè, no, vi chiedo scusa sinceramente perché c'erano alcune cose che erano interessanti, però obiettivamente questo articolo fa schifo. Devo Ale. Proprio dirlo così, in diretta. Comunque, il dato che poteva cioè che era interessante è comunque il fatto che anche chi ha una visione un po' diversa dalla nostra, per non dire un po' agghiacciante, sostiene il fatto che l'autorità nazionale palestinese stia facendo insomma il lavoro sporco e non sporco per l'occupante israeliano, cosa che passiamo dalla parte giusta della barricata gentilmente, cosa che continuano a sostenere insomma anche i compagni del Fronte Popolare di Liberazione della Palestina. Vediamo se i mezzi tecnologici della nostra Laura sono sul punto.
Sì, ci sono.
Ce l'ha fatta.
Ok, leggiamo questo articolo, vabbè, di Stefano Mauro, che in realtà è in parte una traduzione insomma di un comunicato del Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina. Comunque si intitola Palestina, giornata del prigioniero e proteste. Il Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina ha tenuto nei giorni scorsi un'imponente manifestazione a Gaza contro il presidente dell'ANP, Mahmoud Abbas. Le principali motivazioni della protesta sono legate al taglio dei finanziamenti dell'OLP destinati al partito di sinistra palestinese per le mensilità di febbraio e marzo. La decisione di sospendere i finanziamenti all'FPLP è associata all'opposizione e alle forti critiche politiche che sono state espresse nei confronti di Abbas dal movimento. In un'intervista televisiva su un canale israeliano, il leader palestinese ha ribadito l'intenzione di intensificare e consolidare la collaborazione con le forze di intelligence di Israele per quanto riguarda la sicurezza nei territori occupati, al fine di contrastare qualsiasi forma di protesta in continuità con gli accordi di Oslo apposto. Queste dichiarazioni hanno trovato un netto diniego da parte di tutte le correnti politiche dell'OLP, fatta eccezione per Al-Fatah, a tal punto che il resto dei partiti ha richiesto le dimissioni del leader palestinese e la sospensione di qualsiasi forma di collaborazione con le forze e le autorità israeliane. Durante la manifestazione, le immagini di Abbas, bruciate simbolicamente, erano vicine a quelle di Omar Nayef Zayed, di cui abbiamo parlato un po' più estesamente la puntata scorsa, militante del fronte, misteriosamente, si fa per dire, assassinato all'interno dell'ambasciata palestinese in Bulgaria. Diciamo misteriosamente perché la stessa famiglia di Omar, così come l'FPLP e così come un po' tutte le correnti in lotta in Palestina, sostengono che ci sia stata una forte complicità da parte dell'ANP. Secondo Khaled El Ghul, ministro dell'ufficio politico del fronte, nell'assassinio del compagno Zayed sono evidenti le commistioni tra esponenti dell'ANP e degli apparati di sicurezza sionisti, che hanno agito indisturbati all'interno dell'ambasciata palestinese a Sofia. E per questo motivo richiederemo una commissione d'inchiesta che incrimini gli esponenti politici dell'ANP, primi fra tutti il ministro degli esteri al-Maliki e l'ambasciatore in Bulgaria al-Madbu.
Altro elemento di contestazione da parte dell'FPLP sono le continue incarcerazioni di esponenti politici del fronte e di altre organizzazioni di sinistra. La più recente è quella dell'esponente storica del partito e parlamentare Khalida Jarrar, portate avanti dalle forze di sicurezza israeliane con la collaborazione di servizi di sicurezza palestinesi, come già avvenuto in passato per la carcerazione del segretario generale Ahmed Sadat. Secondo alcuni esponenti del fronte, l'Organizzazione per la Liberazione della Palestina avrebbe perso ogni motivo di esistenza vista l'impossibilità di contestare le direttive del partito principale, Al-Fatah, che include tutti i vertici politici all'interno dell'autorità nazionale palestinese. Qualsiasi forma di protesta e di contrasto viene repressa attraverso l'utilizzo delle forze di sicurezza, gli arresti preventivi o, come in questo caso, attraverso il taglio dei finanziamenti. Proprio le numerose carcerazioni di questo periodo vengono viste come un estremo tentativo di fermare l'intifada all'interno dei territori occupati, cosa che peraltro non è avvenuta. Khaled El Ghul ha ribadito che l'intifada non si fermerà, così come non si fermerà la lotta per la liberazione dei prigionieri politici incarcerati indiscriminatamente. Il Fronte Popolare, terza forza politica in Palestina dopo Al-Fatah e Hamas, non è in vendita e non si piegherà ad un ricatto del genere. Sempre in relazione alle sommarie incarcerazioni portate avanti da Israele, domenica 17 aprile è stata celebrata nei territori occupati, Gaza e Ramallah, la giornata del prigioniero, come avviene ormai dal 1975. La resistenza palestinese, rappresentata da Hamas, Jihad Islamica ed FPLP, ha ribadito la propria intenzione di perseguire la lotta armata per la liberazione dei prigionieri, visto che, come ha dichiarato in un comizio, Khaled Bateke, i palestinesi sono radicati nella loro terra e la loro resistenza è legittima contro l'occupazione. Il portavoce delle brigate Al-Qassam, braccio armato di Hamas, Abu Ubaida, ha inoltre aggiunto che la resistenza palestinese ha i mezzi per ottenere un onesto scambio di prigionieri con l'occupante e che la loro liberazione è ormai vicina. Ubaida si riferisce ai 4 israeliani che sono prigionieri di Hamas, 2 soldati in seguito all'invasione e alla terribile carneficina di Gaza denominata Operazione Margine di Protezione, ricordiamo tra luglio e agosto del 2014, e 2 civili catturati in seguito. Da diverso tempo si parla di un possibile scambio di prigionieri e di contatti avuti con il governo israeliano per la loro liberazione, anche se Hamas non ha mai dato, ufficialmente, filmati o informazioni circa la loro sorte. Durante la manifestazione, il segretario generale di Mubadara, Iniziativa Nazionale Palestinese, Mustafa Barghouti, ha fornito gli allarmanti dati in merito ai prigionieri palestinesi nelle carceri israeliane. Dal 1967 ad oggi sono stati incarcerati più di 1 milione di palestinesi, tra di essi 20.000 donne e diverse decine di migliaia di ragazzi. Attualmente sono 7.000, scusate, le persone nelle carceri israeliane, di cui 680 in detenzione amministrativa e 450 ragazzi e bambini. Barghouti ha dichiarato che la Palestina è l'unico paese al mondo nel quale si è incarcerati senza un'accusa precisa e si rimane in detenzione amministrativa e senza un regolare processo anche per anni. Nella stessa giornata l'FPLP ha organizzato una manifestazione in Cisgiordania con decine di migliaia di persone che nella città di Kfar Nemeh hanno manifestato a fianco dei drusi del Golan in sostegno a Hezbollah e contro le dichiarazioni fatte dal leader israeliano Netanyahu in merito alle aspirazioni e alle rivendicazioni di annessione delle alture del Golan da parte dello Stato sionista. L'FPLP ha ribadito il sostegno e l'alleanza con Hezbollah perché rappresenta la resistenza sia contro la politica coloniale portata avanti da Israele in tutta la regione, Libano, Palestina e Siria, sia contro l'ascesa dei movimenti jihadisti nella regione, Daesh e al-Nusra. La risposta di Abbas alle proteste è stata la sospensione dei pagamenti alle forze che rappresentano la resistenza e, su pressioni francesi dopo la sua visita a Parigi, la sospensione degli sforzi per ottenere una risoluzione dell'ONU contro Israele e la sua politica coloniale in Cisgiordania e a Gerusalemme Est.
Oh, caro Abbas, direi che insomma il Fronte Popolare ci chiarisce sempre un po' meglio la situazione. Comunque, in merito a quella cosa che stavamo leggendo prima, in realtà vi ho dato un occhio fino alla fine. E visto che insomma viene richiamato questo incontro a Parigi, insomma anche nel comunicato del Fronte Popolare, così, visto che alla fine appunto dell'articolo precedente, che fortunatamente non abbiamo finito di leggere, però effettivamente ha davvero degli spunti interessanti, visto che si blatera insomma del fatto che a quanto pare non diciamo che il succo di questo articolo è che a quanto pare non è a nessuno interessa veramente la vita del popolo palestinese, eccetera eccetera, perché preferiscono le lotte di potere, mettiamola così, tanto che i negoziati di pace infatti così non funzioneranno mai. C'è scritto appunto che anche le ultime voci sull'iniziativa di pace promossa dalla Francia, la Francia poi che promuove iniziative di pace è sempre molto divertente, e la reazione insomma di diversi partiti palestinesi, insomma secondo l'autore dell'articolo precedente, fa capire insomma che si utilizzano sempre gli stessi parametri, che questa cosa non funzionerà mai. Allora, no, giusto così, ne parliamo sempre, non è che abbiamo bisogno di spiegarlo a voi o a noi, però giusto per far capire quale potrebbe essere anche una delle varie cause per cui i processi di pace non funzioneranno mai, non ci saranno mai, visto che generalmente il processo di pace intende due popoli, due stati, israeliani, palestinesi, che vivono insieme, e questa cosa sappiamo benissimo che non può assolutamente esistere. La Palestina deve tornare a essere una e libera. Però al di là di questo, giusto per dare qualche indicazione un po' così su come mai questi accordi di pace non funzionano, come mai questi palestinesi bastardi non vogliono mai, guarda, fare la pace con i sionisti, allora leggiamo questo breve articolo che è del 6 di aprile, di una notizia che avevamo già accennato, ma a quanto pare insomma io la ricordo perché mi sembra il caso. Allora, il titolo è il ministro del Mossad dichiara uccidere chi boicotta Israele. Funzionari israeliani infuriati per la campagna internazionale di boicottaggio contro Israele chiedono qualsiasi azione, anche omicidi mirati, di attivisti filo palestinesi. Quindi cioè, ci siamo anche noi, ve lo dico, siamo qua. Attivisti filo palestinesi, vabbè. Comunque la questione, dice l'articolo...
Hanno detto antisemiti.
No, almeno per quello al momento no. La questione è stata discussa lunedì scorso nella città palestinese di Al-Quds, Gerusalemme, dove un gran numero di giornalisti politici, militari e responsabili israeliani hanno partecipato ad una conferenza dal titolo Stop BDS, movimento internazionale di boicottaggio, disinvestimento e sanzioni contro Israele, che denuncia l'occupazione della Palestina. Anche se le autorità israeliane tendono a sminuire gli effetti negativi che ha avuto il boicottaggio anti-israeliano a livello globale per l'economia di questo regime, la conclusione della manifestazione di lunedì scorso è stata sufficiente per dimostrare invece l'efficacia del movimento. Gli organizzatori della conferenza hanno ammesso che senza coltelli o missili il movimento BDS sta guadagnando sempre più seguito in Europa, Stati Uniti e altrove. Dal campus universitario della California ai supermercati di Parigi, alle università, il boicottaggio economico e culturale diventa una minaccia palpabile per lo status internazionale di Israele, secondo i funzionari israeliani. Secondo Hispan TV, parlando alla conferenza, Israel Katz, ministro dell'intelligence del regime israeliano, ha chiesto di effettuare omicidi mirati degli attivisti che sostengono il movimento BDS, con l'aiuto dell'intelligence del regime di Tel Aviv. A sua volta, Tzipi Livni, ex agente del Mossad, ha dichiarato che è ora di moda essere vegetariani e odiare Israele. Questa è la dichiarazione dell'ex agente del Mossad, che è molto divertente. Possiamo anche essere un po' d'accordo con lui sulla sua dichiarazione. Effettivamente è un po' di moda essere vegani e vegetariani. Sull'odiare Israele non saprei.
Non mi sembra, viste le tendenze, però, se non altro in Italia.
Riferendosi alla grande diffusione di odio in tutto il mondo per la politica aggressiva del regime contro i palestinesi. Magari la gente sta solo cominciando a usare il cervello più che... Però vabbè. Il direttore del quotidiano israeliano Yedot Aronot, Ron Yaron, un altro oratore alla manifestazione, ha confrontato il regime israeliano con quello dell'apartheid in Sudafrica. Egli ha detto alla folla che il potere del BDS non può essere sottovalutato e che Israele non dovrebbe essere nella posizione in cui è stato per 5-10 anni il Sudafrica, ma subito ha precisato: non vi è alcuna relazione tra il Sudafrica e Israele. Infatti in Israele quasi ci stiamo arrivando a fare ben peggio. La campagna internazionale BDS, sempre più diffusa in tutto il mondo, è una risposta collettiva al genocidio, l'apartheid e ai crimini contro l'umanità commessi dal regime israeliano negli ultimi decenni contro i civili palestinesi. Il nome di Omar Barghouti è stato fatto più volte durante la conferenza Stop BDS, ad esempio dal ministro dell'interno Deri, che ha insinuato come a Barghouti potrebbe essere revocato il diritto a risiedere e a entrare nel territorio israeliano. Ha sposato una palestinese residente in Israele, così come è avvenuto già con i familiari di palestinesi accusati di attentati. Riporta l'agenzia Nena News che alla conferenza di Inet, oltre a diversi ministri, hanno preso parte anche parlamentari della maggioranza e dell'opposizione e Roseanne Barr, un'attrice e conduttrice TV statunitense, vincitrice di svariati Emmy Awards. Vabbè. La controffensiva di Israele alle iniziative di boicottaggio, in risposta, spiega il BDS alle politiche israeliane, ha avuto un forte impulso nell'ultimo anno. Pesano anche le donazioni raccolte nei mesi scorsi dal ricco imprenditore israelo-americano Sheldon Adelson, vicino al premier Netanyahu e proprietario del quotidiano israeliano di destra Israel Hayom, allo scopo di combattere il BDS che progressivamente sta prendendo piede nei campus universitari americani. Di recente, esponenti di governi e parlamenti di alcuni paesi europei e dell'America Latina, sollecitati da Israele, hanno annunciato l'approvazione di leggi punitive contro il BDS. Ricordiamo che anche in Italia c'era questa, cioè, è stata fatta questa proposta di legge per paragonare la richiesta di l'inneggiare al boicottaggio di prodotti israeliani al razzismo, quindi per fare in modo che ciò non avvenga, quindi anche qui. Ha scritto Michele Giorgio che il governo Netanyahu sarebbe preoccupato per la crescita nell'opinione pubblica europea e americana di una maggiore consapevolezza dell'occupazione militare dei territori e delle sue conseguenze per i palestinesi. A rischio è lo status internazionale dello Stato ebraico. In Europa e Stati Uniti, associazioni, sindacati, studenti, intellettuali, professori universitari hanno preso posizione a favore del boicottaggio di Israele. Nelle scorse settimane centinaia di docenti italiani hanno firmato una petizione contro l'università di Haifa Technion, accusata di partecipare attivamente alla produzione di armi poi usate dall'esercito contro i palestinesi. Ecco questa notizia giusto per far capire come mai gli accordi di pace non funzioneranno mai. Questi hanno dichiarato che chiunque sia a favore del, anche semplicemente del boicottaggio, perché appunto stiamo parlando di una lotta non violenta, semplicemente di controinformazione, insomma il boicottaggio, disinvestimento e sanzioni lavora principalmente su questo, evidentemente rompe le palle, evidentemente bisogna effettuare degli omicidi mirati.
Il BDS non è trendy, insomma, esatto. Secondo loro.
Esatto, quindi questa notizia l'avevamo già data, però insomma, visto quello di cui si stava parlando, secondo noi ci stava anche ricordare, perché il popolo palestinese ha tutto il diritto di continuare a lottare, a resistere con tutte, in tutte le forme, con tutti i modi che preferisce, fino alla sua completa liberazione.
Panni strascinando il dolore, risveglia tutte le ore. Un domani è cascato, un buon figliolo, buon soldato. Che la Francia assassina, chi su mena che guina. Ora attacca me assai, mi conosce, mi li guai. E in petto porto dolu, ti chiudo un buon figliolo. Ma un fiume di Ariorta cresce e mi porta, un fede patriota fino all'ultima lotta. Ma più dovrei
giù vieru, fifera lo strangeru, giuendo sparghielale di alotta nazionale, ricusato d'un male di Francia coloniale, lingua suvuata e cultura spoliata, paesi spopolati, paesi affannati.
Eccoci tornati in diretta, siete su Tamburi Rossi, notizie dal fronte su radiazione.info. Sono le 21:49, per cui siamo in chiusura della trasmissione di questa sera. Per concludere, insomma, anche per tornare in Italia, per collegare un po' la puntata della settimana scorsa, incentrata appunto sulle diverse mobilitazioni che ci sarebbero state per il 25 aprile, e la puntata di oggi, insomma, in cui abbiamo dato aggiornamenti internazionali, ma abbiamo concluso parlando della situazione in Palestina, pensavamo fosse interessante, insomma, leggere una breve considerazione fatta dai compagni del Fronte Palestina di Milano in merito a come è andata, insomma, la giornata del 25 aprile a Milano, il corteo del 25 aprile a Milano, che sappiamo essere storicamente, insomma, uno dei cortei più grossi in Italia che ricorda la Resistenza, e sappiamo essere anche il posto dove sfila ultimamente la simpatica Brigata Ebraica.
Sì, il contributo titola infatti: una mattina mi sono svegliato e ho trovato Israel. Considerazioni sulle celebrazioni del 25 aprile 2016 a Milano. Il 25 aprile 2016 ha evidenziato in maniera chiara alcuni elementi che vale la pena di ricordare. Milano è governata dal 2011 da una giunta sostenuta da SEL, Rifondazione Comunista, egemone del PD, il più a destra nel paese. Non vogliamo oggi entrare nel merito delle politiche che hanno governato questi ultimi 5 anni. I criminali sono tanti, dal sostegno ad Israele, fin dai primi giorni di insediamento della giunta arancione sionista, all'abbandono e alla criminalizzazione delle periferie, Expo, gli sgomberi dei centri sociali antagonisti e le vie preferenziali per chi non disturba il manovratore, così come gli accordi con quelle cooperative che lucrano sui migranti, che stanno zitte nei confronti delle politiche discriminatorie e inerti di fronte alla tragedia di chi scappa dalle guerre imperialiste e colonialiste italiane, Iraq, Siria, Libia e altri paesi africani. Sarebbe opportuno parlare anche delle privatizzazioni, delle telecamere di sicurezza disposte dappertutto, pare di essere non a caso nella Palestina occupata. Ma oggi vogliamo concentrarci su due elementi emersi il 25 aprile che paiono distanti mentre sono collegati tra loro: manifestazioni fasciste a viso aperto a sostegno della Brigata Ebraica e sostegno alla Brigata Ebraica, ovvero coloro che sostengono il genocidio dei palestinesi. Le due cose, fascismo e sionismo, non sono contraddittorie. Al mattino squadracce fasciste hanno potuto partecipare liberamente, anzi protette, al cimitero Musocco per onorare i terroristi fascisti. Lo fanno da anni e la giunta sionista non ha mai avuto nulla da obiettare, così come ha inviato corone alla memoria dei fascisti e ha posto nel famedio uno dei terroristi fascisti più schifosi. Nel 2014 il sindaco Pisapia andò a omaggiare la lapide di Ramelli, aspirando a una nuova fase di pacificazione tra chi ha idee opposte. Nessuno della giunta sionista si è mai opposto, nessuno ha avuto la dignità di dimettersi, la poltrona vale più della dignità. Al pomeriggio stesso scenario. Al cordato del 25 aprile uno spezzone era composto da chi sostiene e rivendica il genocidio dei palestinesi. Anche qui centinaia di polizia, Digos e carabinieri a difenderli, oltre al cordone di sicurezza del PD. D'altra parte le bandiere palestinesi, cartelli con i nomi dei campi profughi palestinesi, cartelli con citazioni, articolate di intellettuali ebrei antisionisti, tante voci che hanno urlato con dignità, rivendicando uno Stato per tutti, atei, cattolici, ebrei e musulmani. In questo caso la giunta sionista difende il razzismo dello Stato dell'apartheid, la pulizia etnica, il genocidio. Qual è l'obiettivo della giunta sionista? Quello di far perdere senso ai valori della sinistra, che sono sempre stati antifascisti, a sostegno delle lotte di liberazione dei popoli sotto occupazione. Come fronte Palestina, ancora una volta, rispediamo al mittente la ridicola accusa di antisemitismo che ha fatto eco nei media nostrani, poiché contestare l'occupazione israeliana non vuol dire essere antisemita. Per questo esprimiamo solidarietà anche a tutti gli ebrei che denunciano i crimini del sionismo, i quali vengono ostracizzati e trattati come traditori. E rivendichiamo il dovere e il diritto dell'antifascismo e dell'antisionismo, due crimini contro l'umanità, onorando i partigiani italiani, sostenendo quelli palestinesi nel pieno richiamo ai valori della resistenza. Senza se, senza ma. Fronte Palestina, Milano.
Ecco, insomma, ci sembrava importante, visto che era uscito questo comunicato, per chi non l'avesse sentito la scorsa settimana e fosse interessato, abbiamo pubblicato, ricordiamo, sul sito di Radiazione il contributo di Ugo Gianangeli proprio su cos'è la Brigata Ebraica, come nasce, come ha lavorato e perché appunto non ha alcun diritto di stare all'interno del corteo del 25 aprile, che ricorda invece i nostri partigiani che hanno lottato e sono morti per liberarci dal fascismo, mentre loro supportano uno stato occupante e appunto il genocidio del popolo palestinese. Detto questo, direi che noi possiamo concludere qui per oggi. Non mi vengono in mente appuntamenti a breve.
I nostri cervelli sono bolliti, completamente. Forse anche più dei vostri dopo averci ascoltato per 2 ore.
Completamente. Comunque, vabbè, le prossime iniziative rimangono quelle appunto pubblicizzate dalla Rissa, che immagino possiate trovare sia su Facebook che sul sito della loro associazione Nova Armonia con l'H, Armonia. E quindi appunto il 7 e l'8 maggio, e noi invece ritorniamo sempre su radiazione.info, se tutto va bene, ogni volta non si sa mai, invece sempre giovedì prossimo alle 20.
الشمس عجباله نسطع بظلام الليل ونبشرهم زلزاله من بين أهل قضبان نطلع شمس عجباله نسطع بظلام الليل ونبشرهم زلزاله منتوب عن حاله ونحقق آماله نصرخ ونهد السد نزلزل صخر وتمثاله نصرخ ونهد السد نزلزل صخر وتمثاله